Allora, innanzitutto grazie di essere qui. Non so se ci sono questioni, domande, curiosità che pendono per l'aria. No, vabbè, insomma, comunque, anche più tardi se volete. Ci eravamo fermati la volta scorsa. Dopo aver fatto un quadro così di carattere generale su questa, diciamo, seconda parte del discorso di contestualizzazione di Crean, moriamo di caso se chiudiamo le finestre, però c'è un po' cominciando a vedere che cosa Crean sottolinea come elementi, diciamo, persistenti nel discorso antropologico sulla cultura, che, diciamo, nella storia del pensiero antropologico vanno avanti e si anche nascondono nelle pieghe, tra le righe, anche dei critici più sofisticati e più moderni. E lei sottolinea sempre che non è che dice che le cose non stiano così, però, diciamo, in funzione poi del perché possa essere interessante per un antropologo degli anni 2000 leggere Gramsci, sottolinea queste persistenze. Ricordate che gli elementi su cui lei insiste sono il carattere sistemico delle culture, le culture come sistemi, cioè qualcosa in cui tutto si tiene, diciamo, non senza contraddizioni, incoerenze, conflitti, eccetera, ma essenzialmente sistemi in cui le parti rispondono l'una all'altra. Due, che le culture sono entità distinte e delimitate. E tre, l'opposizione tradizione-modernità come opposizione caratterizzante del discorso antropologico, soprattutto riferito alle società e ai gruppi subalterni, alle società del sud, come le chiama lei, eccetera. Articola poi questo discorso su ciascuno dei tre aspetti, prendendo in esame qualche esempio e qualche autore. Sul primo aspetto, culture come sistemi, dice le accezioni di sistema nel discorso antropologico riferito a cultura possono essere molto varie a seconda degli indirizzi e degli autori che uno prenda in esame. Per esempio, dice, se consideriamo un Marvin Harris, staremo parlando di sistemi adattativi, quindi una sottolineatura dell'aspetto naturale del rapporto uomo-natura e della funzione di risposta delle culture a bisogni determinati dai rapporti con la natura, sistemi adattativi, sistemi conoscitivi, David Schneider, in cui si sottolinea particolarmente l'aspetto, diciamo, teorico-simbolico dei sistemi culturali. Sistemi strutturali con Lévi-Strauss, in cui, come con Schneider, c'è una sottolineatura dell'aspetto conoscitivo, ma assume predominanza anche l'approccio strutturale e strutturalista di Lévi-Strauss, in cui il concetto di cultura come sistema ha la sua massima espressione, una struttura, appunto, è un qualche cosa di in cui le parti concorrono, diciamo, a formare il tutto, e le sue analisi strutturali Lévi-Strauss le applica davvero a oggetti assai diversi, dai miti alla parentela, al totemismo, eccetera. Culture come sistemi simbolici, e qui viene uno degli esempi degli autori che lei comincia ad analizzare come esempio, cioè Clifford Geertz. Tutte queste, diciamo, accezioni diverse possono essere appunto molto diverse l'una dall'altra, ma condividono questo approccio di fondo, la sottolineatura del carattere sistemico. Il caso di Gertz è particolarmente interessante perché appunto Clifford Gertz, che è stato forse l'antropologo più importante della generazione post-levistrossiana, e lui è nato nel 26 ed è morto nel 2006, è stato molto influente non solo in America, ma insomma un po' in tutta l'antropologia della seconda metà del Novecento, e ha proposto un approccio che è fortemente critico nei confronti delle tradizioni antropologiche precedenti, fortemente innovativo. E ciò non di meno, appunto, secondo questo stile argomentativo che Crean usa in questa parte del libro, anche in questo approccio così innovativo, diciamo, alcuni di questi aspetti che lei sottolinea come persistenti e che vengono da lontano e che sono fortemente non biodegradabili, diciamo, li troviamo. Gertz propone, qui lei cita da questa raccolta che si chiama Interpretazione di culture, che originariamente è uscita nel 73, e Gertz propone un concetto di cultura, come lui dice, essenzialmente semiotico, e così come abbiamo accennato a suo tempo menzionando l'opera di Ferdinand de Saussure, la linguistica è stata un po' un modello di riferimento per lo sviluppo delle scienze umane novecentesche, non solo antropologiche, e la linguistica propone un approccio fortemente sistemico, la linguistica moderna saussuriana e post-saussuriana. E dice Gertz, il concetto di cultura che esporrò è essenzialmente un concetto semiotico, ritenendo insieme con Max Weber che l'uomo è un animale impigliato nelle reti di significati che egli stesso ha tessuto, credo che la cultura consista in queste reti, quindi cultura come reti di significati, e che perciò la loro analisi non sia anzitutto una scienza sperimentale in cerca di leggi, ma una scienza interpretativa in cerca di significato. Qui, come vedremo, Crean lo sottolinea parlando anche del secondo aspetto, culture come entità delimitate. Le interpretazioni dei significati sono interni a un determinato sistema, quindi c'è sia l'aspetto sistemico sia l'aspetto della delimitazione che si sostengono l'un l'altro. Dice Gertz, se io non ho delle cognizioni di quelle che poi, dando il titolo al suo paragrafo, chiama logiche, Crean chiama, secondo l'espressione di Gertz, logiche della vita informale, se non ho cognizioni sulla logica della vita informale che fa funzionare una cultura, e Crean sottolinea l'espressione logica, che è anch'essa qualche cosa che rimanda a un'idea di sistema, io non capisco niente. Gertz, in questo suo raccolta di saggi, insiste molto sulla etnografia come attività fondamentale di chi fa antropologia, e quindi ragiona su che cosa voglia dire fare etnografia, e ragionando su che cosa voglia dire fare etnografia evidenzia nelle pratiche degli antropologi le concezioni che ci stanno dietro, quindi anche l'idea di cultura che ci sta dietro. E Goetz prende a prestito dal filosofo Gilbert Ryle il concetto di descrizione densa per opposizione alla descrizione superficiale o non densa. È una questione complicata da rendere in italiano, infatti i traduttori hanno usato strategie diverse in questa raccolta interpretazione di culture. Spesso si lascia proprio l'espressione inglese che è thick description, THIK, che è una zuppa, è thick, è densa, ma anche rimanda all'idea delle stratificazioni, come di cipolla, strati che si sovrappongono l'un all'altro, e thin, che è rado, THIN, una capigliatura può essere thin, con l'età i capelli si diradano, ma una zuppa può essere thin se c'è poca roba dentro, e così via. Dice Goetz, riprendendo appunto Ryle, le descrizioni che fanno gli antropologi sono dense, thick, cioè includono già all'atto del descrivere tante cose. Questa è una strategia che è sempre stato così, solo che bisogna rendersene conto, e non sempre storicamente ci se ne è resi conto. L'esempio che fa Goetz per chiarire il suo discorso, riprendendo da Ryle, è quello del contrarre rapidamente la palpebra dell'occhio. Allora, se io descrivo comportamentisticamente un contrarre rapidamente la palpebra dell'occhio, posso star facendo riferimento a un tic, posso star facendo riferimento a un ammiccamento, fare l'occhiolino, ma la faccenda si complica e, dice Goetz, non tutte le culture fanno l'occhiolino. Io devo sapere che lì il gesto del contrarre rapidamente l'occhio può avere un significato che non è semplicemente il tic, quindi lo devo sapere prima e lo includo nella descrizione, ma se vedo qualcuno che contrae rapidamente l'occhio, può anche essere una parodia di un ammiccamento, un amico che prende in giro quello che ha fatto l'occhiolino per cercare di stabilire un'intesa con un'altra persona, non c'è riuscito ed è una parodia. Può esserci un comico che fa le prove in camerino perché in scena deve rappresentare una scena di ammiccamento e fa le prove. Quattro situazioni diverse che apparentemente possono essere descritte esattamente nella stessa maniera, appunto a un livello di grado zero di descrizione. In realtà, se io faccio un resoconto etnografico e uso la parola ammiccamento o uso la parola parodia, io già includo nella mia descrizione una interpretazione. Questo è il punto che propone Goetz, per cui lui parla di culture e di descrizioni dense come, e del lavoro dell'antropologo poi in definitiva, come interpretazioni di interpretazioni. Le culture, i nativi forniscono interpretazioni di loro atti, io che faccio etnografia raccolgo le loro interpretazioni, a mia volta le includo nelle mie descrizioni e le propongo nei miei testi, interpretazioni di interpretazioni. Questa cosa può funzionare evidentemente, e questo dice en passant Goetz, ci fa anche capire che non esiste l'idea di tic come fatto naturale se non inserito in un contesto. Se non ci fossero i non tic, io non potrei chiamare il tic tic, e se non ci fossero i tic, io non potrei chiamare i non tic, cioè gli ammiccamenti, le parodie, eccetera eccetera, come tali. Tutto questo evidentemente rimanda a un sistema di significati, di interpretazioni, di simboli, che è quello per cui Goetz dice, parla di rete di significati e di concezione semiotica della cultura. La novità, diciamo, della proposta, della posizione di Goetz è di rendere esplicito tutto questo, laddove nella storia dell'antropologia tutto questo è sempre stato fatto, perché non si può fare diversamente, solo che è stato proposto, diciamo, senza le istruzioni per l'uso. Di fatto l'opera degli antropologi da Goetz in poi si propone come una, diciamo, racconti corredati di istruzioni per l'uso. Dice Goetz, concludendo questa parte introduttiva inizialissima del suo discorso, fare etnografia è come cercare di leggere, nel senso di costruire una lettura di un manoscritto straniero, sbiadito, pieno di ellissi, di incongruenze, di emendamenti sospetti e di commenti tendenziosi, ma scritto non in convenzionali caratteri alfabetici, bensì in fugaci esempi di comportamento conforme, conforme a un codice, appunto, che debbo conoscere. Codice come semiosi, che rimanda sempre a questa idea di sistema. A tutto questo, appunto, diciamo, si riconduce la nozione di logica informale della vita effettiva, e in epoca molto pre-gerziana, questo non a caso faceva già parte delle istruzioni per l'uso che forniva Malinowski nell'introduzione metodologica degli Argonauti del Pacifico occidentale, quando diceva che l'antropologo sul campo deve cercare di ricostruire i sistemi di codici, di comportamenti, eccetera, ma anche gli imponderabili della vita quotidiana, cioè essere esposto all'interazione costante con i locali, con i nativi, per cogliere appunto anche questo enorme sfondo della vita quotidiana, che solo dà la possibilità di enucleare qualcosa che poi viene raccontato nelle descrizioni. Quindi non è che Malinowski non sapesse cosa stava facendo, e diciamo che da Goetz in poi, appunto siamo nel 73 con l'interpretazione di cultura, tutto questo diventa un tema che è reso esplicito nella storia dell'antropologia. E questo sostanzia appunto un'idea di sistema, di accezione di cultura come sistema. E il secondo esempio che fa nella sua trattazione la Crean è quello di un antropologo appena più giovane, di solo 4 anni, di Goetz, Marshall Salins, che diciamo fortemente influenzato anche da posizioni di Lévi-Strauss, ma si è occupato come area di ricerca delle isole del Pacifico, Hawaii, Fiji, Nuova Guinea mi sembra, e particolarmente interessato a rapporti fra cultura e storia, cioè al discorso delle trasformazioni. Ebbene, in una delle sue opere più famose, appunto, che si chiama Isole di Storia, anche qui con il suo metodo, diciamo, di andare a vedere tra le righe e vedere cosa resta come residuo una volta passato al setaccio il discorso, anche se molto rapidamente, dell'autore in esame, Crean sottolinea come comunque persista anche in un autore che si occupa fortemente, proprio come suo interesse principale, della dinamica storica, delle trasformazioni e del rapporto delle culture con questo. Per esempio, delle opere molto interessanti di Salins erano proprio sulle reazioni all'avvento del contatto con gli occidentali, tutti dei saggi sulle avventure del capitano Cook in quelle parti del mondo. Eppure rimane al fondo e sempre come presupposto una idea di sistema, tant'è che in Salins addirittura la nozione di cultura diventa sinonimo con quella di struttura. Appunto, c'è un'ascendenza di Lévi-Strauss in questo, però è particolarmente significativo che appunto un autore che devolve tanto del suo lavoro alle dinamiche storiche, al rapporto fra storia e cultura, eccetera, poi identifichi di fatto la nozione di cultura con quella di struttura. Struttura intesa come insieme dei rapporti simbolici dell'ordine culturale, insieme dei rapporti simbolici dell'ordine culturale, insieme ordine, simboli. I simboli chiaramente non possono mai funzionare uno a uno in relazione ad alcunché che simboleggiano, ma solo come sistema. Il secondo tema che tratta rapidamente è quello delle culture come entità delimitate, e anche questo diciamo risale, come diciamo la volta scorsa, a quella reazione romantica intrecciata con l'insorgere del nazionalismo, dei nazionalismi in Europa, come reazione all'universalismo razionalista e illuminista. Quindi ogni popolo ha la sua cultura, e cultura che tende a coincidere con nazione sotto il profilo geografico, lingua sotto il profilo comunicativo, popolo sotto il profilo etnico, e quindi diciamo una pluralità di entità che in qualche modo sono riconoscibili e diventano delle proprietà. Ai popoli appartengono le culture, i popoli appartengono alle culture, a un popolo appartiene una cultura, un popolo appartiene a una cultura. E questo dice Crean, ce lo troviamo per esempio come un presupposto, anche questo come accennavo prima, di una concezione come quella di Geertz, laddove se c'è un'opera di traduzione tra le culture, che è quella che fa l'antropologo, ma fa anche qualsiasi essere umano che si trova in viaggio e si sposta da una parte all'altra, se c'è la sottolineatura di un'operazione di traduzione, evidentemente dietro c'è un'idea di mondi separati e in qualche modo con ciascuno con una sua fisionomia, una sua identità, una sua riconoscibilità, che vanno posti in relazione, vanno confrontati, e appunto si deve fare opera di traduzione anche con il discorso dell'etnografia come interpretazione di interpretazioni. Ma oltre a questo presupposto, diciamo, gerziano, fa un altro paio di esempi, e altri se ne potrebbero aggiungere naturalmente, facendo riferimento all'opera di Victor Turner e a quella di John Beatty, che sono due sempre antropologi di area anglosassone, inglesi in particolare. L'opera di Turner che Crean cita è La foresta dei simboli, e si occupa del sistema rituale Ndembu dello Zambia, e l'opera di Beatty è Uomini diversi da noi, che è un manuale, un trattato di storia dell'antropologia e di teoria dell'antropologia, entrambi della metà degli anni 60, e in entrambi appunto l'approccio è sempre quello di considerare le culture come sistemi coerenti in relazione a specifici gruppi umani. Turner, occupandosi appunto del sistema rituale Ndembu, che è un sistema appunto in cui tutte le pratiche rituali fanno riferimento le une alle altre e si illuminano le une con le altre, ma analogo discorso, dicevo, gli esempi si possono moltiplicare nell'antropologia classica più o meno post-funzionalista. Evans Pritchard con le sue opere sulla stregoneria e la magia a Zande propone una chiave interpretativa che fa proprio riferimento a una identità culturale e diventa un elemento connotativo su cui vengono impostati discorsi comparativi relativi a che cosa può essere la razionalità, razionalità scientifica, eccetera. Ma in ogni caso, diciamo, nella storia dell'antropologia gli azzande sono quelli della stregoneria e noi sappiamo molte cose sul sistema magico e sul pensiero magico degli azzande. John Beatty fa un discorso di carattere più teorico, più storico, eccetera, ma appunto con qualche esempio che Crean propone rapidamente, il presupposto è sempre lo stesso. E l'ultimo esempio, diciamo, di questo secondo aspetto, le culture come entità delimitate, e l'idea che siano insiemi appunto con dei confini identificabili e riconducibili a luoghi, persone, gruppi di persone, eccetera, è quello di un'altra trattazione di carattere storico-teorico di un'antropologa di generazione più giovane, un'allieva di Geertz, che si chiama Sherry Ortner, ed è un saggio dell'84 in cui discute e polemizza con le correnti che si chiamavano della political economy, cioè interessate a un'analisi della incipiente globalità sotto il profilo appunto dell'antropologia economica e delle dinamiche di interdipendenza che avvolgono il mondo come rete globale, appunto sotto il profilo soprattutto delle dinamiche economiche. E la Ortner fa tutta una discussione, ci dice Crean e riporta qualche esempio, per rivendicare tenacemente la specificità del discorso antropologico, innanzitutto nella pratica etnografica, cioè nello studio di campo, di terreno centrato su singoli posti, su singoli gruppi umani, eccetera, e sulla anche autonomia. Sì, esistono i contesti, esistono le interrelazioni di scala regionale e di scala globale, ma esiste, questa è la sottolineatura che ci tiene a fare l'Ortner, la autonomia, la relativa indipendenza di ogni dimensione locale, anche a livello di scala micro, di scala di villaggio. E questo, dice la Ortner, è un po', diciamo, lo specifico del lavoro antropologico. E quindi, ancora una volta, un altro esempio che aggiunge alla sua galleria Crean per mostrare questa diciamo, sottolineatura, questa importanza delle delimitazioni, delle culture come entità delimitate. L'ultimo aspetto che tratta velocemente è quello dell'intreccio tra cultura e opposizione tradizione-modernità come elemento caratterizzante del discorso antropologico. E anche questo viene ricondotto sempre, diciamo, alle origini del dibattito culturale europeo ottocentesco, quando in ambito romantico si rivaluta e si rivendica il ruolo della tradizione e c'è una associazione appunto tra la nozione di cultura e quella di tradizione, facendo riferimento, quindi attribuendo la legittimità, la legittimazione di un discorso anche di rivendicazione di autonomia politica alla ricostruzione del più lontano passato e delle più diciamo antiche tradizioni. Tradizione come termine, che però fa riferimento a due aspetti distinti, questo non è particolarmente sottolineato nel discorso di Crean, ma insomma va tenuto presente. Tradizione è insieme di contenuti, la tradizione, lo studio delle tradizioni popolari come insieme di pratiche, di saperi, di atteggiamenti, eccetera, ma anche tradizione come tecnica di trasmissione. Letteralmente tradizione vuol dire, viene esattamente da questo, una trasmissione. E nell'ambito demologico, per esempio, delle tradizioni popolari, si sottolineava la tradizione, il carattere orale della tradizione come forma specifica di trasmissione per le classi subalterne, per i ceti subalterni. Quindi tradizione ha una doppia faccia, contenuti e tipo di trasmissione, però entrambi questi aspetti comunque nell'accezione corrente che ci viene ancora una volta da un discorso romantico ma che continua, persiste e resiste nel tempo, fa riferimento al passato. È un ancoraggio al passato e diciamo tende a farci vedere come una freccia del tempo che punta verso di noi, che siamo il presente, che noi a nostra volta, facendoci passato di un nostro futuro, punteremo verso il futuro, e quindi una unidirezionalità che la tradizione veicolerebbe dal passato al futuro. In realtà, e questo diciamo come fondamento di un discorso identitario, ciò che condividiamo e che ci viene da un passato comune, passato anche molto lontano, è quello che fonda la nostra identità e la possibilità di riconoscerci simili ai nostri simili entro confini definiti. E quindi entrambe le idee che abbiamo detto prima, sistema perché sono in una comunità di simili, e confini perché mi distingo per queste cose che condivido da quelli che sono viceversa da me diversi. In realtà, in epoca diciamo non lontanissima, anche qui dagli anni 70 in poi, ci sono state varie posizioni in ambito antropologico, ma non solo, che hanno sottoposto a forte critica questa nozione di tradizione come qualche cosa che ci viene univocamente dal passato, come un alcunché di dato e di costituito. L'esempio che c'è nel libro della Crean è uno soltanto, ma altri se ne possono aggiungere. Crean cita il lavoro dell'83 di due storici inglesi, Eric Hobsbawm e Terence Ranger, che si chiama L'invenzione della tradizione. Tra l'altro Eric Hobsbawm è stato uno di quelli più influenzati dal lavoro di Gramsci, è stato un grande esperto, un grande lettore e un grande mediatore della conoscenza del lavoro di Gramsci per il pubblico colto inglese. Questo lavoro dell'83 sull'invenzione della tradizione era abbastanza dirompente, perché era una raccolta di saggi storici, appunto, su esempi di tradizioni inventate, cioè di tradizioni recenti che venivano magari anche spacciate o percepite come tradizioni molto antiche e la cui appunto nobiltà, importanza derivava dalla loro autenticità, e la loro autenticità derivava dalla loro antichità. Nulla di tutto ciò. Ci sono appunto una serie di saggi dedicati a singoli esempi di questo, ma c'è una interessante introduzione di carattere più metodologico, e la trovate anche sul mio sito di un corso di 2 anni fa, l'avevo messa come tra i testi della dispensa, in cui appunto c'è tutto un discorso di carattere teorico e metodologico sulla dinamica, diciamo, tra questo bisogno di antichità che porta bisogno di legittimazione e ricerca in un modello di riferimento al passato che è persistente nelle culture, e dall'altro un meccanismo di perenne rinnovamento, di perenne innovazione, di perenne movimento, per cui praticamente non c'è nulla che rimane inalterato nel tempo, fino addirittura appunto alla invenzione di cose che debbono avere tutte le caratteristiche, tutti i crismi e tutte le apparenze della tradizione, che più tradizionale non si può. Questo è l'esempio che troviamo in Crean, ma ce ne sono vari altri che appunto mi era capitato di utilizzare nei corsi degli anni scorsi. Li elenco e ci ritorno: Gérard Lanclus, che è un etnologo francese, Hermann Bausinger, che è un studioso di folklore tedesco, Pietro Clemente e Bruce Lincoln, che dialogano su un tema molto specifico. Clemente è uno dei nostri e Lincoln è ancora un inglese. Gérard Lanclus, che è scritto L'Include, parla addirittura di tradizione come filiazione inversa. Cioè la tradizione è qualcosa che inventiamo noi, non solo nei termini degli storici inglesi,
tradizione.
Non solo nei termini del libro degli storici inglesi, che ricostruiscono singoli esempi di tradizioni recenti, e quindi fino a poter parlare di tradizioni inventate, ma proprio come produzione, come meccanismo produttivo. E se ci si pensa un momento da un punto di vista teorico, non può che essere così. È vero, dal passato ci possono giungere oggetti, saperi, testi, documenti di vario genere e natura, ma il sistema in cui noi li inseriamo, il significato che noi gli attribuiamo, è inevitabilmente quello del presente, quello che serve a noi. Quando Lanclus parla di tradizione come filiazione inversa, ci dice che il passato è figlio nostro, non siamo noi i figli dei nostri genitori che stavano nelle generazioni precedenti, noi siamo biologicamente figli dei nostri genitori, ma da un punto di vista del discorso culturale i genitori ce li andiamo a scegliere, le genealogie ce le andiamo a costruire, la costruzione di un passato che ci serve e ci somiglia è qualcosa che facciamo a partire da esigenze del presente e poi applichiamo, per esempio, dei meccanismi come quelli ricostruiti da Hobsbawm e Ranger, per cui vediamo che c'è culturalmente un bisogno di legittimazione e facciamo riferimento a modelli del passato, ma è tutta un'operazione che parte dal presente e pesca nel grande repertorio del passato per costruire qualche cosa che ci serva oggi. Hermann Bausinger, ma anche il nostro Cavazza, con un libro che si chiama Le piccole patrie, che era sempre in un programma che ho fatto 2 anni fa, Hermann Bausinger parla di folclorismo e Cavazza ricostruisce esempi di folclorismo nell'Italia degli anni 20 e 30, il folclorismo come folklore inventato, come operazioni similfolcloriche fatte su modelli che troviamo in documenti, che ricostruiamo dal passato, che a cui ridiamo vita secondo modalità e esigenze che sono assolutamente del presente, come se fossero fossili viventi che una scossa elettrica riporta a nuova vita. Ma la scossa elettrica gliela do io e il fossile me lo scelgo io, e quell'affare che va in giro vivente interagisce con il mio presente. La novità del discorso critico di Bausinger è che quello che dice è: attenzione, noi di fronte a questo tipo di prodotti culturali non dobbiamo dire non sono veri, non sono autentici, quindi non ci interessano. Noi siamo storici delle tradizioni popolari, siamo demologi, siamo folcloristi, noi ci dobbiamo interessare di quello che era vero, puro, autentico. Il vero, il puro e l'autentico non esiste, non è mai esistito e mai esisterà. Esiste quello che le persone in carne ed ossa fanno in un determinato momento con determinate motivazioni e usando determinati ingredienti. Per cui l'operazione di riproposizione di feste, tradizioni, l'invenzione di tradizioni accanto a quelle riproposte, accanto ad alcune che effettivamente continuano, è oggetto di interesse per lo storico della cultura, per l'interprete della cultura. Quindi tutto vale, tutto mi interessa, anche il folclorismo che è letteralmente inventato. Appunto, nel libro di Cavazza, che si chiama Le piccole patrie, perché è tutto un discorso sul regionalismo in Italia e la dialettica fra l'idea di nazione e quello di piccole nazioni come le regioni o le municipalità, ricostruisce l'operazione che fece appunto il regime fascista, valendosi anche della collaborazione degli studiosi di folklore dell'epoca, di riproposta effettivamente con determinate funzioni che soprattutto negli anni 30 avranno un fortissimo controllo centralizzato, ma negli anni 20 per esempio la cosa era già diversa. Negli anni 20 c'era più spazio a un discorso regionalista e localistico, negli anni 30 il regime ha una stretta centralizzatrice, si sviluppa l'opera nazionale dopo lavoro e le istituzioni centrali e centralmente gestite, diciamo, si occupano direttamente di questo tipo di attività e l'interprete della cultura le studia. Non mi interessa se sto parlando della Befana fascista, che è un'invenzione, della sagra dell'uva che è nata nel 1929 per incrementare, per favorire la produzione dell'uva, eccetera, o se parlo del palio di Siena, o se parlo della giostra di Arezzo. Il palio di Siena c'è sempre stato, la giostra di Arezzo ci dicono certi documenti che c'era in una certa epoca e viene riproposta appunto negli anni 20. Tutti casi diversi, cose che hanno addirittura una data di nascita, cose che ci sono sempre state, cose che probabilmente c'erano e poi vengono ritirate fuori, sono tipologie diverse, ma posso ricondurle a funzioni simili in un contesto condiviso e quindi le studio come tali. Per esempio il palio di Siena ha una particolare importanza perché propone modello, fa modello, per cui la giostra di Arezzo cerca di copiare il palio di Siena e cerca di introdurre degli elementi colmando i buchi della documentazione storica, rifacendosi a un certo modello. Ma sono appunto tipologie diverse che però rimandano da un punto di vista dell'ecologia culturale, direbbe Marvin Harris, a esigenze analoghe, e sono cose interessanti, rilevanti e importanti, anche se sono inventate e rinnovate e modificate. Ma lo stesso palio di Siena, diciamo così, che c'è sempre stato, nel corso del tempo è stato sempre diverso. ha funzionato in modi diversi, ha assolto a funzioni parzialmente diverse. Quindi anche quello che prosegue nel tempo mai prosegue inalterato. E dunque questa idea della tradizione come freccia che punta dal passato verso il presente non regge e va semmai invertito il senso. E questo lo si vede in modo molto evidente in un piccolo rito che due antropologi come Pietro Clemente e Bruce Lincoln hanno chiamato, secondo il che è il rito delle note a piedi pagina. Dite che rito è? Se prendete un qualsiasi libro, può avere le note a fine capitolo o le note a piedi pagina, un saggio ha le note. In fondo al libro c'è la bibliografia, o si trova la bibliografia nelle note medesime. Lincoln e Clemente hanno scritto alcuni saggi rispondendosi l'un con l'altro sulla funzione rituale di costruzione di una genealogia scientifica a partire ancora una volta dall'oggi e proiettata verso il passato, per cui ogni autore costruisce una sua storia di riferimento, una sua tradizione. Un libro che è uscito nel 2011 in Italia di Enzo Alliegro, che si chiama L'antropologia italiana, storia e storiografia 1869-1975, mi sembra che sia questo il titolo esatto, è una storia delle storie dell'antropologia italiana e mostra come ogni storia non sia semplicemente un racconto che inizia da un certo punto e finisce a un altro per motivi X, è una costruzione che risponde a esigenze di quando viene scritta, che dipende dalla cultura e dalla formazione dell'autore che la scrive, e quindi è una costruzione, non è un'invenzione nel senso che uno si inventa un autore che non è mai esistito, gli fa scrivere cose che non ha mai scritto e gli fa dire cose che non ha mai detto. Lo storico evidentemente fa innanzitutto opera di filologia e quindi mette in fila una serie di fatti, ma quali fatti, in quale fila e con che fisionomia combinati è una costruzione che va dal presente verso il passato. Le note, l'uso delle note e delle bibliografie nella saggistica scientifica accademica, quindi quello che di meno tradizional popolare si può immaginare, quello che di meno folclorico si può immaginare, è intessuto anch'esso di aspetto che Lincoln e Clemente chiamano appunto rituale. Il titolo del saggio, del primo saggio che ha dato origine alla faccenda di Lincoln, si chiamava The Sacred Footnotes, cioè le sacre note a piedi pagina, che sono una strategia di iscrizione dell'autore del saggio o del libro in una tradizione. Lui con quelle note e con quella bibliografia non ci dà solo a noi lettori una serie di informazioni supplementari e importanti rispetto al corpo del suo testo, ma ci dice anche: io sono qui. È come nelle mappe, nelle vie di fuga o nei musei o nelle metropolitane o nei centri storici, voi siete qui e c'è il pallino rosso di dove siamo. L'autore con le sue bibliografie e le sue note ci dice: io sono qui nel corso della storia della disciplina e io riconosco questa come la storia alla quale appartengo, che non è l'unica storia esistente. E l'operazione di riconoscimento è una cosa che all'interno della comunità accademica, che può essere a sua volta studiata come una tribù, lo ha fatto Pierre Bourdieu, Homo Academicus, manda segnali agli altri membri della tribù: io sono di questi, tu sì, tu no, una via di mezzo, tu sei un meticcio, hai cominciato lì, poi sei passato di qui, eccetera eccetera. Bene, per ora forse mi fermo qui che sono le 2:05. Facciamo un poco di pausa.